L'America dei film di Hollywood non era soltanto cowboy, gangster e New York, ma anche jazz, grandi cantanti e per noi ragazzi Gianni e Pinotto. Uno dei film che mi fece tanto sognare e che mandava in estasi il pubblico di allora era un musical, queste moto come vanno forte. Uno dei film che mi fece tanto sognare e che mandava in estasi il pubblico di allora era un musical che si intitolava Le fanciulle delle follie. L'ho visto e rivisto non so quante volte, perché volevo imparare una canzone in particolare, ma il protagonista la cantava in inglese e io l'inglese non so parlare neanche adesso. A furia di rivedere il film riuscivo a imitare i suoni della voce che quasi mi pareva di cantare in inglese anch'io. A quel tempo chi di noi conosceva l'inglese? E io con le ragazze facevo un figurone. E se da bambino avrei voluto cantare come Beniamino Gigli, adesso mi sarebbe piaciuto suonare la tromba come Glenn Miller. Ma prima di tutto bisognava avere la tromba. E quanto costava una tromba? Di fianco al Teatro Lirico c'era un negozio di strumenti musicali. Appena uscivo dal lavoro andavo a contemplare la vetrina dove faceva bella mostra di sé una tromba di ottone argentato, proprio come quelle americane. Magnifica! Non potevo più resistere. Alla Edison c'era la possibilità per i dipendenti di accedere a un prestito da restituire ratealmente contrattenute sullo stipendio. Compilai il modulo di richiesta e dopo qualche giorno la tromba argentata uguale a quella di Glenn Miller era appoggiata sul cuscino del mio letto e io già immaginavo d'essere circondato dalle fanciulle delle follie. Ogni giorno aspettavo solo di sentire la campanella di fine lavoro per correre a casa e fare i miei primi tentativi di far uscire qualche nota che almeno somigliasse al suono di una tromba. Non immaginavo che fosse tanto difficile. Eppure al cinema Glenn Miller ci soffiava dentro e pareva una cosa naturale come cantare. I vicini di casa iniziarono a protestare. Una cosa è il suono della tromba, un'altra lo strazio dei miei tentativi. Insomma, il mio sogno svanì. Trovai uno a cui vendere la tromba e comprai una lambretta, sempre a rate. Alle ragazze piaceva molto andare sullo scooter e imparammo una nuova parola americana. Mancava poco alla Pasqua del 1950 e diventai orfano per la seconda volta. Anche mia madre se n'era andata nel mistero dell'aldilà. Io non pregavo più col fervore di quando ero bambino, come quella volta che volevo che il Signore facesse guarire il mio papà per non diventare un orfano. Non dissi mai a nessuno, né in quel momento, né negli anni successivi, che non credevo più a tutto quel pregare. Liberaci dal male, recita il Padre nostro. Ma Dio non ha sentimenti umani. E allora, a cosa serve la fede? Mia madre morì a 49 anni e io non ricordo di averla mai vista davvero felice. Solo in una fotografia di quando abitavamo ancora a Bergamo, nel villino dei ferrovieri, lei che spunta sorridente da dietro un vaso di fiori, mia nonna seduta sui gradini d'ingresso e io, che non ho ancora 3 anni, sulle sue ginocchia, con una palla così grande che quasi le mie piccole braccia non bastano a reggerla. La mamma morì dopo una lunga agonia, malgrado tutti i rosari della zia Maria, che ancor più della nonna credeva nella misericordia divina. Peccavo di presunzione nel giudicare la loro fede, una sottomissione rassegnata alla volontà di Dio, anziché una virtù e il dono della grazia dei poveri di spirito. Adesso, quando penso all'aldilà, la fede di mia madre, di mia nonna e di mia zia non mi sembra un atto di rinuncia, ma una virtù. Cosa può più della fede per tutti coloro che ogni giorno hanno bisogno e le cui invocazioni restano inascoltate? La fede è il sentimento dei puri di cuore. È poesia. In ufficio fecero la colletta per un contributo alle spese del funerale. Oggi non si usa più. I funerali sono a cura dei servizi comunali, gratis. Ma non c'è più il cuore. Alle esequie c'erano i colleghi di mia madre e anche i miei. Finito tutto, al momento dei saluti, tra le ragazze dell'ufficio dattilografe, vidi che c'era anche lei. Ci siamo salutati da distante, ma sono sicuro che anche lei si è ricordata di quella sera che eravamo solo in ufficio e le chiesi un bacio. Forse lei aspettava che io lo facessi invece di domandarlo, ma mi mancò il coraggio. Aveva sorriso e detto, mi ricordo ancora, domani. Vestiva sempre uguale e sempre di scuro. L'unico vezzo erano 2 scialli, uno per la festa e l'altro per tutti i giorni. Nel guardaroba conservava ancora l'abito con cui si era sposata, anche questo nero, e che metteva ogni domenica per la messa e al pomeriggio al vespro. Tutte le domeniche faceva visita al cimitero a dire qualche requiem per i nostri poveri morti e tutte le anime del purgatorio. Solo la domenica si metteva le ciabatte in pelle con la suola di cuoio. Non le serviva altro. Ma quanta serenità in quella sua vita dove bastava l'essenziale. Dopo la morte di mia madre, la nonna rimase a Milano a prendersi cura di me. In occasione del suo compleanno era arrivato anche mio fratello con una nostra cugina. Come spesso accade alle persone anziane, anche lei era molto golosa. Le portai in regalo un'enorme scatola di cioccolatini, l'aprì e contemplò composta tutte quelle carte argentate. Ne assaggiò uno solo. E lo stesso facemmo noi, per non sottrarne altri a quel suo patrimonio di prelibatezze. E lei, quasi per pudore, richiuse la scatola. Il giorno dopo mio fratello tornò di nuovo a salutare la nonna. Io ero uscito per il mio lavoro e lui si era portato dietro due suoi amici. Alla fine del pranzo mio fratello le chiese: «Nonna, ci offri un cioccolatino, quello del tuo compleanno?» Lei non ebbe la minima esitazione. «Oh, che brutta roba diventare vecchi! Non mi ricordo più dove li ho messi!» Mio fratello cercò la grande scatola di cioccolatini in ogni angolo della casa. «Non saranno mica spariti, saranno qui, in casa, da qualche parte!» Ma di quei cioccolatini non si trovò traccia. Quando ripassai da casa, cercai di saperne di più. «So benissimo dove li ho nascosti», mi confidò con aria scaltra. «Ma loro hanno ancora tanto di quel tempo per mangiarne altri? Io invece no!» Più avanti le comprai un televisore 21 pollici, il massimo del momento. E quando c'era mai buongiorno, i vicini si presentavano con largo anticipo per accapararsi un buon posto. Una sera tornai senza preavviso e non riuscii a raggiungere la cucina. Con quel televisore mia nonna aveva sempre compagnia come nella sua corte contadina, e questo mi faceva sentire felice. Lasciare la campagna non era stato facile per lei. Da principio non riusciva ad abituarsi alla vita di città. Al primo impatto il fornello a gas le era risultato un congegno complicato, abituata com'era a regolare il calore della cottura coi cerchi della stufa o nel camino avvicinando e allontanando le braci da sotto i tegami. Ma appena prese confidenza coi rubinetti del fornello a gas era contentissima. «Che bella comodità! E noi povere donne eravamo sempre imbrattate di fuliggine!» In tutta la vita poche volte si era mossa dalla sua casa e dal lavoro da contadina. E proprio adesso, che ormai era avanti negli anni, scopriva un mondo nuovo e sempre sorprendente che cambiava la vita. Il bene e il male, la salute e la malattia, la nascita e la morte erano accettati come ineluttabili. Ogni avversità veniva affrontata con la fiducia nella provvidenza. Tutto cambiava, ma la fede in Dio continuava a rimanere salda, anche se proprio in quegli anni l'emergere dei sistemi industriali e l'economia dei consumi inesorabilmente spazzavano via quel mondo contadino e la sua millenaria cultura. Un pezzo per volta la nuova ricchezza stava cominciando a dividere le famiglie, gli affetti, i sentimenti.